This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Perché le corde, che sono la cosa in realtà più difficile da controllare, fino agli anni 45, quindi fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, erano di budello, quindi un materiale organico che dopo poco che lo usi si rovina, che non è mai uguale, dipende da come hanno, ci sono queste citazioni di vari chitarristi che dicevano dipende dall'anno, da come hanno mangiato le mucche, che cambia il suono. Esatto,
okay.
È incredibile come al tempo il risultato sonoro dipendesse da come avevano mangiato le mucche l'anno prima.
Questo budello della, come i vini. Bentornati alla puntata 420 di Radio Dublino, sono Maurizio, questa è la 13ª stagione di Radio Dublino, siamo tornati, studi un po' rinnovati, speriamo che il cartellone non cada come a volte capita, come è capitato 2 minuti fa, e benvenuti, oggi parleremo di musica, parleremo di come vivere a Dublino, parleremo di mondo accademico, mondo della musica, chi segue Radio Dublino conoscerà i nostri ospiti, chi segue anche il festival li conoscerà ugualmente, ma torniamo subito a vedere chi sono. Sono Marco Ramelli e Enrica Savigni.
Ciao Maurizio.
Ciao Maurizio.
Ciao ragazzi, benvenuti. Questa prima puntata. Per non avete impressione, sappiate appunto che l'ultimo reel dell'ultima puntata ha avuto 3 milioni di impressions, quindi dobbiamo superare i 3 milioni. È stato un picco sul caffè con il nostro amico Buccioni, ma parleremo di, non di economia oggi, parleremo di musica, parleremo di insegnamento, parleremo di musica antica, ma anche contemporanea, perché voi fate un po' di tutto, avete piedi in varie staffe. Allora, già, Marco è già stato ospite del Dublino diversi anni fa. Siete entrambi stati ospiti dell'ultima edizione del Television Festival. Allora, un po' per presentarvi, iniziamo da Enrica, per galanteria. Tu sei una musicista, sei insegnante di musica. Che formazione hai? Non è musica blues, rock, direi.
No, musica classica, okay. Anzi, poi andando avanti mi sto sempre specializzando, sempre più indietro, quindi ora sono specializzata in chitarra dell'Ottocento, ma la formazione è classica, quindi ho fatto il conservatorio, sono emiliana, quindi ho fatto il conservatorio a Parma e mi sono diplomata in chitarra e clarinetto. Poi dopo il diploma, forse un po' come tutti i diplomati, ero un po' persa del cosa faccio dopo, cosa studio, ma vado nella didattica o mi specializzo, e casualmente ho incontrato dei maestri bravissimi che erano specializzati in chitarra dell'Ottocento, quindi da lì, era il 2010-2011, ho iniziato a suonare queste chitarrine e da lì ho continuato. Sono chitarrine.
È stato il tuo strumento, anche l'ultimo? Hai provato altri strumenti? Hai avuto curiosità su altre?
Beh, sì, ho suonato diverse cose, diciamo appunto il clarinetto, anche dopo il diploma di conservatorio ho continuato a studiare, a suonarlo un po', è comunque uno strumento che mi piace molto, anche se non lo suono da un po' troppo tempo, sì. Ma altri strumenti, beh, comunque chitarra acustica, ho esperienza anche magari in altri generi, non solo classici, mi è capitato di suonare il banjo, insomma, tendenzialmente strumenti cordofoni, ecco, sì.
Mentre Marco, abbiamo già conosciuto qualche anno fa, sei qua da quanto tempo a Dublino ormai?
8 anni.
8 anni, quindi sei già ormai messo un po' stazionario, insomma, sei in una fase che supera i primi 5 anni. Raccontaci un po' la tua storia, ne abbiamo già parlato, insomma, tu inizi con quale strumento, qual è il tipo di formazione che hai avuto, e come mai ti sei avvicinato alla musica, qual è stata la spinta che ti ha fatto? Voglio fare il musicista, come è nata questa cosa, da piccolo oppure è nata più tardi?
No, è nata tardi. L'amore per la musica c'è sempre stato. È sempre stata una cosa che sentivo che mi piaceva. Però in realtà fino all'inizio dell'università io non mi ero mai occupato di musica. Ero finito a fare informatica e a lavorare come informatico, quindi questo era il mio percorso.
Siamo un mondo lontanissimo. O forse no, non lo so.
Alcune cose poi...
si dice la matematica è molto vicina, esatto, alla musica, insomma, anche l'informatica è un po' matematica, un po' binaria,
esatto,
almeno.
No, soprattutto l'informatica a cui ero interessato era soprattutto, si chiama metodi formali o matematici per l'informatica, quindi più matematico. Però non mi piaceva l'idea di stare in ufficio tanto tempo, anche se c'erano degli aspetti creativi, la programmazione ha dei suoi elementi di creatività. Certo senso. Però forse quello mi ha dato la spinta, il fatto che non mi piacesse per niente, diciamo, l'informatica o l'idea di lavorare in ufficio, è stata la spinta per iniziare a suonare. Quindi in realtà il primo periodo mi svegliavo la mattina, suonavo tantissimo e poi andavo all'università, poi a lavorare, poi tornavo e studiavo ancora tantissimo. E poi ho trovato un insegnante molto bravo, Andrea Dieci, con cui ho iniziato a suonare, a studiare.
E un po' il colpevole, diciamo,
sì,
del tuo percorso poi successivo.
Sì, lui e anche aver incontrato da subito un altro chitarrista che è Pavel Steidl, chitarrista della Repubblica Ceca, anche lui straordinario. Sono due persone che così ho cominciato a seguire un po' così. Poi dopo in realtà... sono tutte casualità. Nel momento in cui in realtà al lavoro, dopo aver finito informatica, mi hanno offerto un posto a tempo indeterminato, quindi lì ero nel momento di scelta se fare una cosa o l'altra, ma avevo in quel periodo lì ho vinto un concorso internazionale abbastanza, diciamo, famoso attorno a Milano. E quindi mi hanno chiamato a insegnare, quindi ho iniziato a insegnare dopo 3 anni nelle scuole e ho potuto, diciamo, accantonare l'informatica. Ogni dopo ho fatto subito il diploma, si poteva fare da privatista, quindi sono riuscito a farlo subito. Poi fatto...
quindi il cartellino da timbrare, esatto. 9, 10, 5, l'hai abbandonato.
Sì. E l'altra cosa poi dopo, un po' come succede a molti musicisti, c'è un po' soprattutto in Italia, c'è questa richiesta un po' di dover fare... prendere più titoli possibili per riuscire a, in certo senso, a farcela come musicisti. Quindi
qua non è così.
Non mi sembra così. Penso che sia legato a, almeno, poi non è un percorso che abbiamo fatto, però c'è molto il fatto di avere anche la possibilità magari di andare a insegnare, non so, alle scuole medie, ai licei, e lì i concorsi in Italia funzionano che vieni valutato soprattutto con un punteggio. E il punteggio... conta molto i titoli di studio, quindi c'è un po' anche una ricerca di questi titoli per quindi un po' per quel motivo sono stato a fare diversi master per poi dopo ho fatto, diciamo, il master più importante, diciamo così, l'ho fatto in Scozia, a Glasgow. È un posto molto bello, in cui dopo sono rimasto, ho fatto un dottorato. Sono stato un po' di anni, prima di Dublino c'è stato il periodo di scozzese, che penso che sia anche il modo migliore da italiano per arrivare in Irlanda, perché se uno passa il clima di Glasgow e della Scozia.
Allora, qua è meglio, dici, sono meglio, più mediterranei.
È il giusto...
Non è lo shock, sì, esatto. Dici, però non è, non è benissimo, non benissimo, però è meglio.
Esatto,
del...
sì, per me tempo è...
Poi la lingua anche, si capisce anche un po' meglio rispetto all'accento. Non è il migliore accento inglese del mondo, però se però rispetto allo scozzese è un po' meglio, forse, a parte Donegal. Ma Enrica, a me è molto curiosito l'anno scorso, siete venuti appunto l'anno scorso come headliner del festival, la settima edizione del festival, ti è suonato, tu avevi una chitarrina molto particolare, una chitarra storica, che sì. Tu hai suonato chitarra, però non tutti quelli che suonano chitarra hanno questa interesse, collegamento, passione per le chitarre antiche. Tu come ti è nata la passione per queste chitarre, per suonarle, per approfondire il tema? È nata una cosa spontanea, hai avuto un innamoramento?
Sì, è stato un innamoramento, proprio un colpo di fulmine, ma molto, molto casuale, devo dire, perché ho sempre suonato la chitarra classica, e spinta dal papà anche, che anche lui è un grande appassionato di musica, quindi... però sono sempre stata dedicata a quello, ma ho avuto l'occasione di incontrare due musicisti, parte sempre da quello, dagli incontri che si fanno nel percorso.
Che non è lui?
No, non era lui.
Lui è venuto dopo, molto
lui
dopo.
Lui è venuto dopo, sì. No, questi due musicisti mi hanno proprio folgorata e da lì ho cominciato a studiare con loro e ad approfondire il repertorio dell'Ottocento, fino ad arrivare poi dopo un paio d'anni anche ad avere una chitarra dell'Ottocento, che sono queste chitarre, per chi non le conoscesse, ma fondamentalmente si suonano come una chitarra classica, hanno una forma leggermente più ridotta, hanno una forma ridotta, quindi un corpo più snello, e si suonano potenzialmente anche in piedi, spesso suono in piedi, quindi a livello tecnico ci si aggiusta un po'. Ma quello che mi ha colpito è sicuramente il suono. Ho fatto questo passaggio da chitarrista ad usare il nylon o il carbonio, e sono passata al budello con queste chitarre. Quindi il suono, che è così importante per noi musicisti, è cambiato drasticamente, e anche insomma il mio gusto. Quindi ma è stata una folgorazione, perché mai avrei pensato di trovarmi a suonare queste chitarre.
Sono chitarre dell'Ottocento o chitarre costruite alla moda del... modalità dell'Ottocento?
Allora, bella domanda. Quella che hai visto
si trovano
tu...
chitarre sì, dell'Ottocento sì. Hanno un valore inestimabile o esiste un mercato no. Di chitarre di secoli fa?
Allora, se ne trovano tantissime, perché la chitarra nei primi anni dell'Ottocento ha avuto un boom di come dire, di popolarità, per cui nei maggiori centri culturali centroeuropei, ma anche in Italia, soprattutto a Napoli, c'è stato questo grande boom, per cui tantissimi costruttori, anche che prima facevano violini, si sono convertiti a fare chitarre. Quindi dall'Ottocento abbiamo tantissimi strumenti, e dai vari prezzi ovviamente. Se vuoi una chitarra di un liutaio che ne ha costruite 5, la paghi tanto. Però quella che hai visto tu invece era una chitarra costruita nel 2021 su un modello del
800.
Però suoniamo anche insieme in realtà strumenti. La chitarra più antica che ho è del 1828, che è una chitarra napoletana di Vinaccia, è molto bella. Poi abbiamo insomma opportunità di suonare chitarre tutte intorno al 1840, 1835.
E tu senti chiaramente sì. La sonorità è diversa, una chitarra antica ha una sonorità, senti una,
sì,
una vibrazione diversa.
La vibrazione sì, sia perché sono strumenti tendenzialmente, non so, rispetto alla chitarra classica che avevo, strumenti più leggeri, quindi come hai detto te la vibrazione è più presente, senti più vibrare lo strumento, ma anche... è proprio l'equilibrio che c'è fra le corde che fa la grande differenza dei suoni di queste chitarre, perché sono chitarre che sono fatte per cantare, sono chitarre che sono fatte per fare bellissime melodie, quindi rispetto magari a una chitarra classica che ha dei bassi stupendi o anche una chitarra acustica che hanno dei bassi molto più presenti, queste chitarre sono molto orientate sulla cantabilità più che sulla sì, presenza sì. Nei bassi.
Posso dirti una cosa? Perché
prego.
Questa, diciamo, lei parlava della chitarra dell'Ottocento, e in un certo senso io...
Tu come se la vivi? No,
no, io ho imparato, diciamo, lei è un po' la mia porta verso la musica dell'Ottocento e della chitarra dell'Ottocento, ho imparato da lei, quindi... Però c'è questa cosa che, oltre ad essere diverse, sono il fatto che non c'era un modello unico, quindi erano chitarre che potevano avere diverse forme diversissime e... tendenzialmente richiedevano comunque al musicista di adattarsi un po' di più. Quindi, per esempio, la prima volta che ho suonato la sua chitarra, pur essendo già bravo, in un certo senso, nello strumento. Sì. Non riuscivo a suonarla, non riuscivo a produrre un suono decente. Quindi non sono così diverse visivamente, in un certo senso, sono semplicemente più piccole, con forme magari un po' diverse, ma da suonare in realtà richiedono...
Sì, è vero.
Stessa famiglia, ma bestie diverse, sì, insomma. No, interessante, comunque produce una vibrazione, quindi avete un rapporto quasi... insomma corporeo con la chitarra, la percepite al tatto. Io, leggendo del tuo sito Marco Ramelli, che sono molte informazioni su direzione artistica, poi ne parleremo, progetti, alcune le fate insieme eccetera, tu studi il rapporto tra musica, corporeità, sensazioni. Come nasce questa ricerca, dove ti ha portato, perché nasce? Perché è interessante che tu hai approfondito la tematica della musica, come la percepiamo noi, a parte le orecchie c'è anche una un'osmosi, come è arrivata questa idea di approfondire questa tematica? Perché l'hai fatta? Cosa è arrivata? Qual è il punto che secondo te è importante segnalare?
Un po' è venuto da, diciamo, l'inizio è stato da alcune, diciamo, cose legate alla mia esperienza, in cui sentivo che l'aspetto tattile influenzava tanto l'ascolto. Quindi questa è stata l'intuizione iniziale. Cioè il fatto che noi adesso sappiamo che il tatto, non inteso solo quello delle dita, ma dell'intero corpo, in realtà influenza come sentiamo, quindi influenza le altezze dei suoni, il ritmo, influenza più di quello che immaginiamo. E da quello poi sono nate diverse collaborazioni, una insieme attraverso con anche un liutaio, si chiama Gabriele Lodi, mi ha creato un progetto che si chiama Touch the Sound, che ha l'idea di insegnare attraverso gli strumenti, quindi l'idea...
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Dare degli strumenti storici ai ragazzi o ai ricercatori e lasciare che attraverso le difficoltà degli strumenti, perché la differenza principale è che sono strumenti, diciamo così, meno perfetti. Attraverso queste difficoltà i musicisti sviluppano delle capacità. So, per fare un esempio un po' più pratico, magari è un po' difficile, è un po' l'esempio di quello che succede se uno deve imparare ad andare su a fare surf o ad andare su una moto d'acqua. Okay. Il surf è più complesso, in un certo senso, e richiede uno sviluppo di capacità, per esempio, di equilibrio, quindi di ascoltare le onde del mare, di più di quello che può succedere una moto d'acqua, in cui comunque è costruita per creare un certo tipo di stabilità. E quindi gli strumenti sono un po' così. Poi da quello è stato un po' tutto, sono stati diversi altri progetti che mi hanno portato in realtà recentemente a guardare l'elemento delle persone con disabilità visive o uditive, come hanno influenzato l'evoluzione dello strumento. E questo uscirà a breve, un articolo per un giornale di ricerca che si chiama Soundboard, e che in realtà guarda proprio come l'evoluzione della chitarra classica in realtà deriva tantissimo da una comunità che è la comunità dei musicisti ciechi in Spagna, però è una comunità che per varie ragioni non ha lasciato documentazione e per varie ragioni altri musicisti non hanno parlato del loro contributo, e quindi c'è questo, diciamo, questa mancanza un po' nella storia della chitarra della presenza di questi musicisti ciechi, non solo in Spagna. Per esempio la chitarra blues, sappiamo che fra i primi musicisti cui ci sono le registrazioni, la maggior parte erano ciechi, così in Giappone.
Sì, Blanco, sì, ci sono parecchie. Sì, è vero.
E, così in Irlanda, anche gli arpisti erano fino al...
Ah, non so cosa, non lo sapevo, sì. Gli arpisti ciechi, che qua?
Fino al...
Le coltà sentivano...
No. Sì. E non è solo, non è tanto il fatto che, diciamo che avevano creato una comunità in cui il tatto alla fine aveva un'importanza maggiore, avendo per la loro condizione lo usano di più, quindi hanno bisogno di più sensibilità tattile, e quindi da una parte creavano una comunità in cui il tatto aveva un suo significato, dall'altra era anche proprio la difficoltà degli strumenti, e richiedeva persone con un certo tipo di sensibilità tattile. Perché le corde, che sono la cosa in realtà più difficile da controllare, fino agli anni 45, quindi fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, erano di budello. Quindi un materiale organico che dopo poco che lo usi si rovina, che non è mai uguale. Dipende da come hanno... Ci sono queste... queste citazioni di vari chitarristi che dicevano dipende dall'anno, da come hanno mangiato le mucche, che cambia il suono.
Ah,
esatto,
okay.
È incredibile come al tempo il risultato sonoro dipendesse da come avevano mangiato le mucche, okay. L'anno prima.
Questo budello dello, come i vini. Esatto. Tu hai citato Touch the Sound, è un progetto che vivete insieme, è un progetto che in realtà è nato tanti anni fa e continua ad andare avanti. Sono delle cose. Touch the Sound, come possiamo definirlo? Un progetto, un festival, un collettivo, un percorso?
Allora, Touch the Sound è un'idea, prima okay. di tutto. Direi che è nata quando ci siamo conosciuti. Abbiamo unito delle idee comuni, e possiamo dire che è un collettivo anche, perché alla base ci siamo io, Marco, e il nostro amico liutaio Gabriele Lodi.
Sottiamo.
Ma anche, ciao Gabriele, esatto, ma anche tanti altri amici musicisti, ricercatori che partecipano. E di fatto ha diversi compiti, perché ci occupiamo anche di divulgazione, e quindi fondamentalmente portiamo a termine dei progetti legati agli strumenti storici, quindi alla base di Touch the Sound c'è la ricerca su strumenti storici, la ricerca pratica anche esecutiva su strumenti storici, e portiamo a termine dei progetti che esplorino certe tematiche. E ne abbiamo fatti diversi, parliamo di progetti come registrazioni, o abbiamo invitato magari dei musicisti ad usare delle belle chitarre, fatto dei video professionali, insomma, da fare appunto divulgazione sull'argomento, strumenti storici.
Poi c'è un elemento più di ricerca, che è questi articoli che stanno uscendo, o articoli che in realtà abbiamo diversi ricercatori che magari stanno esplorando alcuni temi legati a strumenti storici, ma normalmente non hanno accesso a strumenti originali, e quindi questo porta in realtà a, come se uno vuole studiare un qualcosa, ma lo studia attraverso quello che legge, okay. in altre ricerche. Quindi invece noi cerchiamo di creare un collegamento fra i collezionisti, i musei e questi ricercatori, in modo da veramente toccarli questi strumenti.
Sì.
E c'è un portale, uno può vedere, insomma, avere attività che parte avanti. Allora, prima di iniziare ho chiesto a Enrica, posso dire se siete una coppia? Sì, certo, possiamo dire. Perché la domanda che faccio a questo punto è sempre, come siete arrivati a Dublino? La risposta per Enrica, per
come ti ho detto prima.
Visto che Marco è arrivato prima, abbiamo parlato anche la volta scorsa che abbiamo intervistato, tu sei un docente qua, accademico qua da Dublino, tu, c'era già Marco, hai detto... Perché no, Dublino? Tu, però prima di venire a Dublino sei passato anche per Bruxelles, come mai?
Sì, esatto.
Come è stato il percorso?
Per abituarmi al clima poi di Dublino.
Da Dublino a Glasgow, tu da Bruxelles.
È molto peggio.
Penso peggio di Glasgow, è peggio. È stata più grigia, si mangia un bellissimo.
Poi vissuta durante il Covid, cioè proprio.
Chips buonissima, è stata più grigia e triste del mondo Bruxelles. Mi perdonino i belgi.
Ciao Bruxelles.
Ciao Bruxelles.
Sì, no, si sono passata da Bruxelles.
Quando sei rimasta a Bruxelles?
Due anni in realtà, però appunto durante il Covid, quindi
l'allegria, già allegria,
c'è tanta
allegria, sì, a Bruxelles.
Sì, il sole proprio.
Sì.
No, ho fatto un master al Conservatorio Fiammingo di Bruxelles in musica antica, e diciamo che dopo il master l'opzione era tornare nel mio paese, a Formigine, in provincia di Modena, oppure esplorare, vedere cosa fare d'altro. Quindi quella è stata la motivazione primaria. Marco era qui, io anziché tornare diciamo alla base, ho detto proviamo ad andare a Dublino.
Sei qua ormai da quanti anni ormai?
4 o 5, direi che questo sia il quinto. Sì.
Anche tu stai cominciando a mettere radici pian piano. Entrambi lavorate in ambito accademico, com'è la situazione accademica qua nell'insegnamento della musica in Irlanda? Questa domanda avevo già parlato con Marco, tu come dopo 8 anni, dopo un po' di anni che te l'avevo chiesto, un po' di paragoni tra Italia e Irlanda rispetto alla siete formati principalmente in Italia, poi avete viaggiato eccetera, avete tanti studi, però qual è la differenza tra Italia e Irlanda e come la vedete, quale insegnamento della musica secondo dal vostro punto di vista?
Beh, c'è una cosa bella che c'è qua in Irlanda, è questo sviluppo della ricerca artistica, che è una cosa che in Italia sta iniziando, però qua è già ben stabilita, quindi il fatto di unire esecuzioni ma anche ricerca. Dove insegno al TU Dublin ci sono dei colleghi strepitosi, sia musicologi che esecutori. E quindi posso dire, c'è molto fermento su questo aspetto della ricerca artistica. E dall'altra è anche bello che l'Irlanda è un posto dove la musica, anche la musica tradizionale, è viva. Quindi è una cosa forse... è diverso rispetto, magari io vengo da Milano in cui la musica tradizionale almeno non l'ho vissuta, non è...
Sì, che poi qual è?
Qual è?
La svampa, non so cosa sia la musica tradizionale,
Che anche quello che è una cosa, noi per esempio andiamo, quando siamo a Milano andiamo magari a sentire un posto ancora molto bello, che è lo Spire di Milano, in cui c'è anche quella musica è importante, è quel cantautorato in cui uno fa accordi, si accompagna, scrive canzoni, cambia canzoni, quel mondo ci piace molto.
Sì.
Ci sono ancora le osterie a Milano con il chitarrista che suona, sono estinte. Enzo Iannacci, anni 60, un tempo c'erano queste osterie, si suonava. Io sono stato a Milano per un master, non tantissimi anni fa, cercavo, c'erano le osterie, però non c'era la musica.
È difficile, ci sono dei posti, c'è questo posto che dicevo prima di Spirit di Milano che
Ancora resiste,
è un posto un po' diverso, però Milano è stato un posto pieno di tanta creatività, di anche questo dialogo fra diverse arti, fra comici, poeti, cantanti, scultori. Qua lo trovo, nel senso che anche qua, poi mi sembra che è un momento in cui succedono delle cose molto, molto belle, con anche, per esempio abbiamo un concerto adesso, prossimamente, settimana prossima, con un clarinettista, una ballerina indiana.
Sembra una barzelletta, sì.
Sì, è
un elefante.
C'è un milanese.
Poi un topino che è sulla ruota. No, ma Dublino musicalmente è stimolante artisticamente, perché uno dice, Dublino c'è la musica ovunque, piccolo posto, però la musica ci permea. Sentite questa creatività nell'aria, oppure un luogo comune che si dice di Dublino che... questa creatività, non lo so, rispetto all'Italia vi sentite più liberi come musicisti, non come docenti, come musicisti sentite un po' di energia positiva oppure no?
Come musicisti sicuramente, anche come docenti, nel senso, c'è una diversità, è che l'Italia ha tantissima storia, che è una cosa bellissima, questo siamo orgogliosissimi di essere, anche di aver studiato con musicisti italiani che proprio anche a livello di conoscenza e di tradizione danno tantissimo. Dall'altra parte la tradizione ha anche un peso, perché vuol dire che c'è tante persone che sono abituate ad ascoltare in un certo modo, cercano un certo tipo di risultato sonoro, e questa, diciamo in un certo senso, questa specializzazione in realtà porta anche a una difficoltà di ascoltare cose diverse, nuove e più sperimentali,
un po' alla standardizzazione poi.
Un pochino, sì. E ad alzare il livello, qui in Italia il livello dei musicisti è veramente molto alto, però c'è anche una pressione nei musicisti nel fatto di doversi vivere in un posto comunque dove c'è un po' di competizione e le orecchie degli ascoltatori sono molto esigenti. Qua c'è molto entusiasmo per la musica. Quando ci sono i concerti vedi le persone che hanno un modo di vivere la musica che è forse più aperto, e più aperto a vedere cosa uno sta portando nel concerto e qual è il proprio apporto. In quel senso è anche una fortuna il fatto di vivere comunque entrambi i luoghi, perché torniamo spesso in Italia a suonare, però qua sicuramente abbiamo, vivere qua ci consente di pensare a progetti che sono molto più liberi e innovativi in un certo senso, senza aver paura.
Ma sono anche più soldi che in Italia, perché noi in Italia ci sono tantissimi conservatori, anche nei posti più remoti, tanti soldi per l'opera, pochi so per il resto della musica, a mio parere, l'opera si mangia quasi tutto. Qua la musica è importante, ma ci sono anche molti soldi, cercano molti soldi nell'ambito accademico, nei conservatori, oppure rispetto all'Italia vedete che c'è un grosso coinvolgimento delle istituzioni o no rispetto all'Italia? Com'è la vostra percezione? Qua si punta molto, si investe sulla musica, anche nel vostro settore, non solo nel trad che va nei pub.
Allora, c'è questa cosa che, parlando con alcuni colleghi, loro magari dicono, ah, non è il massimo, si potrebbe avere di più. Rispetto a rispetto all'Italia, sicuramente ci sono tantissime opportunità per giovani musicisti, per anche musicisti affermati, cioè ci sono bandi che uno, in cui può partecipare per fare registrazioni, per fare viaggi, per, c'è un livello di attenzione, di opportunità molto diverso, diciamo, rispetto rispetto all'Italia. E anche in università sì, ci sono, ovviamente è più possibile fare progetti molto interessanti, però quello sempre quello dipende sempre da, anche in Italia ci sono posti in cui si riesce a fare, diciamo che in Italia i musicisti sono tantissimi, c'è anche questa,
e anche qua però questa,
sì, però sì, però hai ragione,
non lo so, no, però sì, il rapporto
conta, i conservatori qua in Irlanda sono tre. In Italia sono
una marea, appunto, troppi forse, sì, perché sì, quello c'ho prima, ogni città vuole il suo conservatorio, che lo so, che ha senso averlo a Parma, per dire che c'è la storia, ma magari è a Sassari, non so se quanto, amici sassaresi vi saluto. Ma quindi consigliereste a un ragazzo che ha appena finito gli studi di chitarra classica, qualunque strumento, che non ha il marito o la moglie a Dublino, di venire qua a provare, oppure anche qua c'è concorrenza, non è detto, se uno ha capacità, qua c'è spazio per suonare, per insegnare.
Allora, sicuramente è un posto che, se uno ha delle idee e del talento, io direi che è un posto pieno di opportunità, in cui anche su alcuni aspetti magari è più aperto a uno spirito di iniziativa personale. Dall'altro è ovvio, è una città con anche le sue criticità, difficoltà economiche, gli affitti costano molto. E la cosa difficile è che ovunque uno vada fuori dall'Italia c'è l'elemento dell'opportunità, ma c'è anche...
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself, talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Anche l'elemento che non è detto. Quindi sono sempre, diciamo, c'è sempre un livello di rischio. Sicuramente come esperienza... io l'ho visto andando sia in Scozia, anche la Scozia è stata molto importante per me, come qua a Dublino, sono luoghi che nella mia esperienza mi hanno consentito di fare cose che non avrei fatto stando in Italia. E quindi è difficile, però se uno ha, diciamo, voglia, spirito e...
Ma comunque esperienza breve, qualunque settore secondo me fa bene, sì, fa bene andare sì, vedere per un confronto, anche se poi breve, in qualunque posto, in qualunque settore, io lo consiglio sempre, poi magari uno non sta bene, va via, o fa un'esperienza molto, molto breve. Dublino, io faccio sempre questa domanda, il bello e il brutto, non vale l'affitto, il costo del... Allora, sappiamo che è un delirio, che è un problema. Cos'è che vi piace Dublino e cosa veramente non siete riusciti dopo tanti anni a digerire? C'è qualcosa che...
Posso andare con quello che mi piace a me?
Tu sei la positiva, lui ci regala. Io dico esatto, se dividiamo. Young.
E, no, beh, io penso che almeno per me la grande motivazione di stare a Dublino è lo spirito che sento comunque di comunità e nelle persone. Questa cosa la sento moltissimo e da un annetto ho cominciato a frequentare comunità che non sono di musicisti, ma magari comunità ballerine. Di qualche tipo sul territorio dublinese e devo dire che comunque c'è questo spirito di entusiasmo generale, ne abbiamo parlato nella musica ma anche in varie attività, di positività nell'approccio di qualsiasi attività, che io vedo che lo trovo
il gruppo
un grande...
WhatsApp vicino di casa, questo mi fa pazzire. Noi abbiamo il gruppo WhatsApp, ho visto un gatto là, c'è qualcuno che guarda strano, cioè, sentono insieme, si comunicano, gente sconosciuta mai vista, io sono uscito subito chiaramente, mia moglie è là, cioè,
da bravo italiano.
80 messaggi inutili, però no, però percepiscono, c'è questo, qualcuno lo vuole, sconosciuti, però si sentono,
sì.
Che non è solo il clan familiare, comunque si sente un spirito di comunità.
Io lo sento,
in effetti,
tanto
rispetto all'Italia, sì.
Tante, non so, tante persone carine, vedo anche i vicini di casa che lasciano il regalino sulle scale. Ieri sera abbiamo trovato delle pesche con scritto bentornati, non so.
È carino.
Vabbè, queste sono piccolezze, però a livello proprio di
scherzi, io i vicini mi hanno dato pesche e altra frutta a me, però vabbè.
Però sono, no, ecco, questa per me è la cosa più bella. Finora ho avuto a che fare, magari è l'esperienza semplicemente personale, non si può generalizzare, però ho avuto a che fare con delle gran belle persone, non necessariamente irlandesi, quindi, però è la città forse che invita un po' a questo senso di...
Però non irlandesi non vale, perché quindi internazionale all'estero... Il problema è che molti mi hanno detto, non so se voi l'avete percepito, magari tu che sei più tempo, che gli irlandesi sono simpatici... friendly, carini, educati, eccetera, però magari non si riesce tanto a superare quella barriera per essere veramente intimi con loro. Voi avete percepito, vostri conoscenti, amici irlandesi, questa barriera che dice io riconosco, hanno un bel rapporto, sono gentili e cordiali, però poi, cioè, mangiarci una pizza insieme diventa una cosa complicata, mentre in altri posti no. Voi non avete percepito questa cosa?
No, io
me l'ho detto tantissimi quando chiedevo sì è bello ma amichevole, però non sono mai riuscito veramente a entrare dentro la community, mi hanno detto molti.
Qual è la tua?
Ma allora sicuramente
puoi dire la cosa pure negativa, facciamo pure... No, non siamo troppo buonisti, dai.
Sì, sicuramente ci vuole tempo per anche un po' per trovare il modo di rapportarsi con noi. Beh, io mentre i miei colleghi, per esempio, ho delle persone che sono state che in cui oltre a questo primo elemento di essere gentili, a diciamo
che a me piace, è bellissimo, è io adoro, perché deve essere rudi come sì.
Però in mente tante persone con cui in realtà ho visto un modo molto, no, anche molto vicino, e in cui si è andato al di là di quell'aspetto con magari il tempo, col fatto di conoscersi, sì. Però abbiamo ho in mente un po' di persone che sono, diciamo, con cui la tipologia mi sembra anche molto simile a quelle, diciamo, di un italiano, non so. Ovviamente anche persone che conoscono l'italiano e irlandesi, che magari tipo Sharon, che magari ascolterà l'intervista, quindi la...
Ciao Sharon.
Ciao la Sharon,
bravissima cantante, con cui direi che è un buon esempio di, per esempio, una persona con cui si riesce ad essere veramente... come se, diciamo, il modo in cui intendiamo anche noi il fatto di
intimi.
Parliamo un po' delle cose negative, dai, facciamoci dei nemici. Cosa non vi piace, a parte appunto gli affitti, quelli lo togliamo.
Tu prima hai detto una cosa, a me il caffè non piace.
Sai che non ho mai battuta.
Tu prima hai detto questa cosa.
No, perché sì, perché è andato virale quel reel sul caffè. No, però, per essere onesti, il caffè americano qua forse è meglio che in Italia. L'espresso è una ciofeca, chiaramente, ovviamente, sì, mi sembra. Il caffè non piace, qualunque caffè. Tu vuoi l'espressino?
No.
Non ti piace?
No, non mi piace.
Perché stai cercando di...
Oh, va benissimo.
Devo bilanciare.
Lo stesso, no.
A te il caffè non piace, a te cosa non piace di Dublino?
sai che faccio fatica a dirti il sono tecno. In un momento di
positività, di positività. Vabbè, siete arrivati da poco, eravate via, siete venuti da poco a Dublino,
sì, mi ho fatto sono andati un po' d'estate,
quindi sta ancora carichi quello, di energia, sì, mediterranea di... italica.
Poi noi abbiamo questa cosa che dovunque stiamo dopo qualche settimana diciamo no, ma qua stiamo benissimo,
dobbiamo stare sempre qua. Cioè, abbiamo un po' lo spirito d'adattamento, sì, forse anche.
Dovunque,
quindi, cioè, sì, va bene.
Dove mi mettono state, tranquilli. Senti, voi suonate composizioni di altri, dal classico al contemporaneo, eccetera, però anche componente particolare, il nostro Marco. Il momento della composizione, com'è? Perché, insomma, la musica moderna, uno c'è cioè le bar, musica trap terribile, c'è l'elettronica, oppure il cantautorato storico, cioè le rimette alla Guccini e poi metteva un giro di do così sopra le rimette. La composizione invece su chitarra, come nasce? L'ispirazione, tu pensi uno strumento, pensi a una... Perché dipende... è un po' più complicato come approccio rispetto a quello che uno pensa al chitarrista che scompone.
Dipende un po' dai progetti. Diciamo, di solito vengo contattato per realizzare un qualcosa legato a... Per esempio, uno degli ultimi brani che ho scritto è un chitarrista indiano che mi ha chiesto di riflettere sul collegamento fra il mondo occidentale e l'India, e ovviamente non avendo nessun tipo di collegamento con l'India, ho fatto una cosa legata a alcune cose che in realtà sono in comune fra...
Col sitar, no?
Ho fatto una cosa legata alla meditazione camminata e al respiro, che sono comunque tutti camminiamo, tutti respiriamo. E
sì, quasi tutti.
Esatto. No, sulla composizione devo dire, per me è stata una cosa che uso come, è un po' in realtà ho iniziato a comporre perché avevo incontrato uno scultore che si chiama Kenjiro Azuma, è mancato qualche anno fa, che era uno scultore giapponese che ha vissuto gran parte della sua vita a Milano, e lui diceva questa cosa, lui ha avuto una storia particolarissima, è stato in Giappone durante la seconda guerra mondiale, è diventato kamikaze la settimana prima del suo lancio c'è stata la bomba di Hiroshima, quindi poi lui è stato in depressione e ha deciso di dedicare tutta la sua vita all'arte, alla scultura, di riempire questo vuoto che si era creato. E quando l'ho incontrato a Milano, lui in realtà parlava ai ragazzi, e un anno ho dato una mano ad organizzare una sua mostra, e lui diceva questa cosa di dire le persone hanno paura di creare, e lui faceva questa cosa come esercizio di scrivere ogni giorno, fare un disegno su un foglio di carta, come esercizio contro la pigrizia del non creare, diciamo. Sì. E per un periodo, quando ho composto di più, è stato il periodo, diciamo, dopo aver incontrato lui, in cui cercavo di fare questa, diciamo, routine di cercare di creare qualcosa di nuovo ogni giorno, e poi ti crei tanto materiale e ogni tanto saltava fuori. Che può essere, devo dire, adesso non sto componendo abbastanza poco, quindi adesso però magari questo esercizio di comunque...
Una specie di brainstorming, quindi poi esce qualcosa di buono alla fine.
Sì, e non aver paura di... Non aver paura di creare, nel senso che non è detto che se uno anche scrive, per esempio, ogni giorno una poesia, diventerà mai un bravo poeta. Però se te non provi mai a scrivere una poesia, non avrai neanche l'inizio per poter diventare un poeta. Quindi l'idea è non aver paura. Questo per me è stato una cosa molto... che mi ha cambiato molto il tipo di ragionamento.
È una terapia che usano molti, insomma, lo scrivere, lo dipingere, che ha problemi, evacua le proprie pulsioni dall'interno, le tira fuori in vari modi, è sempre salutare, anche se non si diventa Picasso. Voi siete un duo, nella vita, ma anche nella musica. Come si combina la cosa? Cioè, avete approcci diversi, tu magari più storico, come è funzionato come duo? Avete qualcosa che vi lega fortemente musicalmente? personalmente dico, c'è qualcosa invece che vi distingue tanto tra approccio, percorso più storico, più contemporaneo? Come è nata la coppia musicale? Come si...
Allora, io direi che non è nata a livello, diciamo, non è nata in maniera molto razionale. Ci riflettevamo proprio in questi giorni sul perché abbiamo iniziato a suonare insieme e cosa ci ha spinto. Intanto è stata una pulsione dall'esterno, perché ci è stato chiesto di suonare insieme, quindi abbiamo cominciato. Ma di fatto forse quello che ci ha accomunato subito era il voler trovare un modo di suonare insieme, perché effettivamente l'atto proprio di suonare insieme è stato un po' complesso all'inizio, perché io e Marco siamo molto diversi adesso, senza insomma parlare troppo nello specifico, ma nell'approccio strumentale, nelle esperienze che abbiamo avuto, ma anche nel nostro modo di apprendere e di proprio relazionarci allo strumento, siamo molto diversi. Quindi all'inizio, senza capire queste differenze, è stato difficile trovare una maniera di relazionarsi anche a livello artistico. Però c'è sempre stata la pulsione è sempre stata quella di volersi capire anche da quel punto di vista, o comunque capire, accogliersi, trovare il modo di creare qualcosa di bello insieme. E direi che poi abbiamo iniziato a fare dei lavori e a suonare, a studiare insieme e a non studiare insieme, perché poi a un certo punto abbiamo capito che era meglio non studiare insieme proprio per sviluppare ognuno la sua individualità e trovarsi in uno spazio comune per semplicemente parlare insieme e prendersi cura di qualcosa di bello insieme. È molto astratto quello che ti sto dicendo, sì, però no. Per dire che sì, siamo diversi, non è stato facile all'inizio, però abbiamo parlo per me, ho imparato moltissime cose da questa esperienza. Non è stato mettere la me, diciamo, chitarrista e suonare insieme, rimaniamo due identità separate. Succede questa cosa, comunque abbiamo lavorato in un modo che sento che quando ci approcciamo a suonare insieme si crea un'altra dimensione, cioè un altro spazio che è molto bello e molto nuovo, da cui si prende e si impara. E a suonare insieme io ho imparato tantissime cose a suonare con lui in modo... Sì.
Lo è mai litigato, se dice non lavorare mai con il proprio partner, non è un problema.
Per come... diciamo, lavoriamo adesso, è abbastanza difficile litigare, in un certo senso.
Ci fermiamo prima.
Sì. Ma...
perché c'è un livello di intimità che dice, magari uno diventa... come tua sorella, magari tu hai avuto l'esperienza con tua sorella precedente, al vostro duo come musica. Là forse, anche dal punto di vista personale, suonare con una sorella cosa significa? Forse là c'era più somiglianza di background musicale con tua sorella.
Sì, sicuramente. Ci sono tratti comuni forti. Sicuramente sono due esperienze completamente diverse. Anche quello che ne esce, anche se vedo che comunque si informano a vicenda. Cioè, il mio suonare con mia sorella Laura è stato influenzato tantissimo dal suonare con lui. Però, suonare con qualcuno che conosci bene, ovvio che ci sono possono crearsi delle situazioni, non so come dire, dei momenti, sei talmente intimo che basta un sopracciglio per far scoppiare un fuoco, ecco.
No, ma perché io ho visto suonare insieme... Suonate, uno c'è il suo percorso, però ecco, c'è una comunicazione, uno sguardo, che magari è quasi percepibile, deve fare attenzione comunque alla persona che avete a fianco quando suonate. Ci vuole molta attenzione, quindi, ma molto ascolto, non solo col vostro, bravo. Non è così...
Infatti in fondo non abbiamo, diciamo, prima non abbiamo momenti in cui litighiamo, più che altro o per cui è difficile suonare assieme, perché l'idea è quella dell'ascolto, cioè l'idea è... Soprattutto è prendere qualsiasi cosa l'altro fa come magari stiamo facendo adesso, come un qualcosa che ha che uno lo prende come una cosa sensata e che ha diritto d'essere. Quindi l'unica cosa che uno può fare è reagire e proporre una cosa diversa. Quindi non è, per esempio, una cosa che ci siamo dati come regola.
This podcast is sponsored by Talkspace. You know when you're really stressed or not feeling so great about your life or about yourself? Talking to someone who understands can really help. But who is that person? How do you find them? Where do you even start? Talkspace. Talkspace makes it easy to get the support you need. With Talkspace, you can go online, answer a few questions about your preferences, and be matched with a therapist. And because you'll meet your therapist online, you don't have to take time off work or arrange childcare. You'll meet on your schedule, wherever you feel most at ease. If you're depressed, stressed, struggling with a relationship, or if you want some counseling for you and your partner, or just need a little extra one-on-one support, Talkspace is here for you. Plus, Talkspace works with most major insurers, and most insured members have a $0 copay. No insurance? No problem. Now, get $80 off of your first month with promo code SPACE80 when you go to Talkspace.com. Match with a licensed therapist today at Talkspace.com. Save $80 with code SPACE80 at Talkspace.com.
Il nostro modo di suonare assieme, soprattutto non studiamo, non suoniamo tante volte assieme prima di un concerto. Non è quella, non è quello la cosa. Quello che facciamo è che se lei suona qualcosa che a me non piace, non ci fermiamo e diciamo no, perché hai fatto così. Io devo rispondere, e anzi, il fatto che qualcuno faccia qualcosa che non ci piace o non è un valore aggiunto, perché costringe in un certo senso a reagire e togliere l'idea dell'errore, per esempio.
Che nella musica classica è molto forte, magari su altri generi musicali può risultare diverso come... però pensare che appunto che si colgono gli input dati dall'altro per essere sviluppati e come accesso a qualcosa di altro che non avresti visto è una prospettiva che a me come musicista classica mi è cambiata molto, non ero così sicuramente anni fa.
C'è qualcosa che per qualcuno di voi è un dio, una cosa importante, un'ispirazione, e per l'altro dice no, io Lizzo lo sopporto, oppure Segovia è una schifezza. C'è qualcosa che per uno di voi è importante e l'altro un po' sminuisce come riferimento, come formazione?
Ci può essere,
ma è capitato, no?
Sì, no, ci sono un po' di autori che a me, per esempio, qualcuno che dice un chitarrista dell'800 Coste.
Quella schifezza di Coste.
Io dico sempre che secondo me lui
faceva... Enrica c'ha il poster con i cuoricini.
No, però lo vediamo come una ricchezza. Ci sono tanti aspetti.
Sì, infatti, non deve creare mica problemi. Sì,
però poesia, però a me piace molto musica contemporanea. Enrica, non tanto. La musica, diciamo, anche la musica che compongo io, non sempre...
Per esempio di musica contemporanea, perché uno pensa contemporaneo, pensa a Fedez, che non è quello.
Esatto, la musica classica contemporanea, esatto, che è molto più
che sono morti, cioè sono morti, contemporanei sono morti la maggior parte, quindi esatto. Insomma, a volte un po' mi confondo. Tu sei ancora con la chitarrina dell'800?
No, non mi piace vedermi così.
Anziana, come ancora qua calda, lei era qua calda, sappiatelo.
Adesso è fredda però. No, diciamo che ho fatto tante esperienze anche con la musica contemporanea, e tutto sta nella, per me almeno, nell'avere il tempo di potermi ci approcciare e diventare familiare con quello che devo fare. Ridiamo spesso perché sono successi un paio di episodi in cui lui mi suonava i suoi pezzi dal nulla e io mi sono messa a piangere dicendo cosa vuoi che ti dica? Quindi proprio fisicamente un po' un
drama.
Il dramma, sì, però però no,
assolutamente. Che ho io, tu sei un po' più sullo storico, mentre Marco è più su storico contemporaneo, più bilanciato come idea.
Sì,
no?
Però dopo ci sono, elementi, posso dire, te balli swing o
io adoro.
Ha avuto un gruppo di musica
cantautorale,
quindi in realtà le volte scambiamo anche con periodi storici.
Sì. Sì, possiamo dire così.
Però diciamo che come da
però solo... Però mai Giro di Do, la canzone del sole, mai.
No, quello Enrica di più
io
di me.
Sì, mi piace moltissimo.
Fai pure musica volgare, brava.
Sì, no, beh, sono partita con quella, ovviamente.
Ma perché, allora, io ho chiesto ai chitarristi, tutti, maschi in particolare, perché hai iniziato a suonare la chitarra? Tutti i chitarristi rock, blues, sono venuti qua. Per rimorchiare, io volevo suonare la chitarra perché volevo incontrare le ragazze. In questo caso, no. Che uno può arrivare alla chitarra classica, però
possiamo girare in una maniera diversa, nel senso, sì, lo so fare, okay, giuro.
Anch'io, quindi chiunque.
Allora, per rimorchiare, però qualcuno ti avrà detto perché in parrocchia mi obbligavano, no? Nessuno ti ha detto così?
Uno sì.
Perché c'è anche quell'aspetto, non può essere trascurabile.
Sì, uno sì, se non dire il nome.
No, ad esempio, io ho cominciato, diverso dal rimorchiare in quel senso, però io vedevo mio padre che nelle situazioni... con gli amici, tirava fuori la chitarra, improvvisamente io percepivo questa gioia nel gruppo.
Sì, ma sei popolare fra le comunità, per
sì,
creare...
Sì, era una cosa, era sì, fonte sì, di grande gioia, quindi mm-hmm. io ho voluto, cioè, per quello. E poi, sì, però ho cominciato, mai avrei pensato anche di fare la chitarra classica, mi piaceva suonare le canzoni, cantare mi piace tantissimo tuttora, quindi no, e suonare musica che non sia classica mi piace molto anche adesso, cioè sviluppare l'aspetto più estemporaneo di suonare con l'orecchio, di non seguire uno spartito, quello ho fatto il Cammino di Santiago un po' di anni fa con la chitarra, e non è stato semplicissimo, ma me la sono portata dietro.
Vabbè, leggera.
Sì, ho portato un paio di braghe e basta per avere la chitarra con me, però va bene. E, però, ad esempio, in quell'occasione è stato importantissimo per me non portarmi nient'altro che la chitarra.
Sì, cioè, ma suonavi avere... certe notti di Ligabue o facevi corelli?
Cioè, niente. No, anche musica classica, ma per conto mio, sì, se sì. era... Però ogni sera sul cammino era un... Insomma, ero con un paio di amici, suonato sempre con altri musicisti. Cioè, l'idea di avere la chitarra e non aver bisogno di nient'altro per poter suonare, che torniamo lì, per la formazione classica non era esattamente scontato, ecco. Però sì, suonare altri generi di musica sì. mi piace moltissimo.
Comunque il giro di Do sembra...
Non ce la sto dicendo
no,
così.
Sembra una... Però è una cosa che è veramente strano quando... dei musicisti classici non riescono a conoscere queste, diciamo, semplici...
Non riesco, si incrociano le dita...
Sì, ma perché in realtà quella è la base anche della musica classica, cioè gli accordi... Sì. Io, ecco, una cosa bella qua, che quasi tutti, anche gli studenti che arrivano, hanno un bel... Cioè, hanno fatto un bel po' di giri di Do, diciamo...
Quindi non schifate chi suona...
Fondamentale quello. Anzi,
fa una differenza abissale saper fare... Avere una, perché è questione di avere una connessione con la musica e con lo strumento che va oltre a quello che puoi leggere, che ti possono insegnare. È una questione di instaurare un rapporto proprio di conoscenza e di consapevolezza con lo strumento, no? È fondamentale.
E altre volte i musicisti amatori sono quelli che, forse anche, devo dire, ho anche più piacere anche le volte a sentire, quando senti veramente l'amore per lo strumento e... Sai, magari poche cose, ma quelle che fai le fai con veramente con intenzione.
Sì, davvero. Poi ho fatto chitarra classica, proprio mollato. Per il motivo, sapete bene che motivo, ho fatto 3 anni tra classica. Il motivo principale era perché mi manca una nocca qua. Ah. Il dito è molto corto, chitarra classica, sapete, questo dito è fondamentale. La realtà è che ero privo di talento, privo di voglia, quindi. Però
usiamo la nocca.
Ho il dito corto, potevo essere il Jago Reynolds del 2000. No, in realtà ero proprio scarso. Sono andato all'armonica bocca, che è più semplice. Però ragazzi, non so se c'è il giro di Do, ma siete qua, soprattutto perché è uscito da poche settimane, un mesetto o poco più, agosto, il volume 1 di A Tempo Rubato. Infatti io parlavo con Marco, appena esce il disco ne parliamo un po' in radio, è fatto, non so, 4 anni, forse a 6 mani, penso che sia 6 mani, volume 1 penso che presupponga un volume 2, forse un volume 3, siete voi che ci sono dentro, parlatemi un po' di questo progetto, perché un progetto mi pare molto... voluminoso, molto ambizioso, quindi che è uscito poi appunto quest'agosto. Di cosa si tratta?
È freschissimo. Allora, la parte d'ascolto è già disponibile, ma si tratta fondamentalmente di un progetto che vogliamo dedicare a una riflessione sull'approccio al tempo, e, diciamo, è filtrato, visto attraverso diversi occhi. Il volume 1 è stato sulla musica romantica, quindi... E abbiamo fatto repertorio per 2 chitarre, non originale, ci sono anche dei pezzi per chitarra sola in questo disco, di cui uno solo originale, ma tutte trascrizioni di brani di Schubert, Mendelssohn, Brahms, Scriabin, grandi pianisti, Clara Schumann, Elfriede André, una compositrice del nord Europa. E quindi sono tutti brani che abbiamo approcciato con diciamo un'attenzione particolare al tempo legato agli strumenti che abbiamo utilizzato. Quindi, come gli strumenti, abbiamo usato 2 chitarre del 1840 e del 1825, di padre e figlio, sì, padre e figlio Anton Stauffer e Georg Stauffer. E quindi una riflessione su come gli strumenti ci hanno un po' portati a sviluppare un approccio al tempo differente.
E la selezione come è nata dei brani per questo primo volume?
È legato un po' a autori che sappiamo usavano il tempo in modo diverso da come viene usato oggi. Quello che possiamo dire è che oltre a un CD è anche una serie di una raccolta di saggi, con anche delle poesie, con varie citazioni. È proprio un uscirà a breve questo libro che contiene anche la registrazione, che è una serie di riflessioni su come il tempo fosse diverso prima del XX secolo. Cioè, quello che sappiamo è che se te ascolti tutte le registrazioni prima della Seconda Guerra Mondiale, quello che si nota è che dalla musica classica alla musica diciamo tradizionale o pop, i musicisti avevano un modo di approcciarsi sul tempo diverso, erano molto più flessibili, avevano più sfumature di tempo. Nella musica classica si sente spessissimo quello che si chiama dislocazione, in cui magari sono due accordi che sullo spartito sono scritti insieme ma vengono suonati non esattamente insieme.
Okay.
E nel mondo moderno si è pensato erano meno bravi, quindi adesso noi siamo più bravi e suoniamo tutto assieme. In realtà quello che proponiamo è che in realtà i musicisti prima, diciamo, del XX secolo avevano proprio un modo di percepire il suono, una neurologia diversa, perché avevano strumenti più complessi, quello che avevamo detto prima, perché la società dei musicisti comprendeva musicisti con diversi tipi di neurologie. Quindi la società è cambiata, lo spartito aveva un significato diverso e il modo di insegnare era diverso, era meno razionale, era più intuitivo. Quindi tutte queste condizioni sono cambiate e questo ha portato, secondo noi, a un approccio alla musica, come dicevamo prima, con meno, in cui il tatto, in cui il fatto di ascoltare gli strumenti è meno presente.
Quindi ci sarà una sorta di evoluzione dei tre volumi? Come si distingueranno i vari step? Il volume 2 hai già registrato?
No, lo stiamo per registrare.
Quale sarà la differenza col volume 1? Cosa avete? L'evoluzione del tempo nella musica oppure autori diversi?
In base al, diciamo, adesso
come
abbiamo
la selezione
l'idea è farlo sulla musica spagnola, perché abbiamo trovato diciamo alcuni, diciamo, troviamo prima degli ambienti di ricerca, quindi dei compositori che hanno riflettuto su quell'argomento, troviamo poi degli strumenti in cui possiamo imparare qualcosa e poi dopo coinvolgiamo diversi ricercatori nel scrivere il libro insieme a noi. Quindi questo è un po'
quindi il prossimo è sulla musica spagnola, e l'idea è fare il terzo sulla musica italiana.
Ah, ok, italiana, una di italiana in Irlanda. Ok, quindi è un progetto comunque ampio respiro e il libro sarà disponibile tra poco. Questa è la grafica che c'è su Spotify, eccetera, molto bella la grafica del disco, quindi anche il libro avrà quello stile, quindi con dei contenuti.
Esatto, sì, ci piace molto, collaboriamo con questo nostro amico Riccardo Pagliani, che è un grafico molto bravo, e ci piace molto realizzare in disegno quello che
Secondo voi qual è il contesto in cui ascoltare questo disco? Perché ascoltarlo? Per chi è un po' non è avvezzo ascoltare musica classica, questo tipo.
Allora, do uno scenario ideale.
È un contesto, dov'è?
Un contesto. A me verrebbe da dire, nell'appartamento un po' luci tranquille, soffuse, c'è la lampadina. Candele, dipende. Le nuove lampade, quelle che si accendono col ditino sopra. Molto soffuso, molto tranquillo. E avere una buona cassa, perché quella ci vuole per godere un po'.
Una cassa di vino,
ovviamente.
Un bel calice, secondo me. Un focherello, una cosa un po' romantica, un po' da sciale di montagna.
Il repertorio di questo CD, diciamo che le persone che l'hanno ascoltato fino adesso ci hanno detto che pone in una condizione molto tranquilla, un po' giusto?
Sì, diciamo, per noi registrarlo è stato molto tranquillo. Quindi forse passa questo elemento di un momento in cui si sente magari due persone ascoltarsi. In un certo senso, qui suoniamo ascoltandoci e penso che quello...
Sì.
Vi dico una cosa, allora io l'avevo sentito quando ero uscito ad agosto, poi l'ho risentito oggi io martedì vado in ufficio, l'altro giorno io lavoravo a casa, martedì vado in ufficio, ho messo Spotify col vostro disco e non mi sono accorto che il mio computer, io gestisco anche la parte audio, era collegato, il mio computer era collegato a una meeting room in cui c'erano dei miei colleghi e quindi ho proiettato la vostra musica per 10 minuti a questi disgraziati che non sapevano cosa fare, che erano là. Poi me ne sono accorto, l'ho spento. Ho parlato, ho detto, scusate ragazzi, stavo sentendo questa musica mentre lavoravo, un'intervista stasera, volevo un po' rifare un po' di refreshing. E loro l'hanno tanto amato, erano dei back office, che l'hanno messa nella playlist quando lavorano. E loro a volte lavorano con stupendo. Le cuffie, lavorano con le cuffie, e pensavo ci sono conferenze, ascoltano musica e fanno delle cose un po' da scimmietta, ciao ragazzi, che fanno contabilità, e mettono della musica per rilassarsi un po'. E hanno scelto, hanno aggiunto nella playlist il vostro disco, che è una cosa positiva, cioè, avete degli accounters che ascoltano, mettono con conto. E comunque vuol dire che gli è piaciuto tantissimo, non penso fossero molto avvezzi alla musica.
No, quella, molto, musica molto...
gli è piaciuta, non ha avuto barriere, quindi non ascoltata, quindi è bello. Insomma, a volte uno ha un po' di paura con la musica classica, oddio, sta roba qua, invece...
No, poi sono brani, sono molto diversi fra di loro e sono comunque anche...
Cioè il leitmotiv di questo, esatto, sono fondamentalmente sono canzoni senza parole, ci sono alcuni brani che si chiamano proprio canzone senza parole, quindi sono... accessibilissimi anche a chi non è un musicista.
E alcuni li abbiamo proprio suonati, una cosa su cui ragionavamo, diciamo, che alle volte uno pensa, se suoni musica classica deve essere chissà cosa c'è dietro a quelle note. In realtà molte volte sono canzoni. Canzoni non tanto diverse da com'è il buon cantautorato.
Sì. Però,
sì, e poi dipende un po', insomma, io quando studiavo all'università mi ricordo con Bach stavo benissimo, riuscivo a fare i miei libri di economia orribili, se mettevo che adesso un Beethoven non uscivo, impazzivo perché comunque mi distoglieva troppo da... sì, vedeva la... c'è musica e musica, però se sei un bioritmo che ti si associa, quindi che deve accompagnarti ma non coprire quello che fai, sono musiche che... funzionano meglio di altre, la vostra funziona, quindi aspettiamo volume 2, volume 3, non so, a Catateville uscirà il disco, è reperibile comunque online, potete sentirlo, c'è poi il repertorio di Marco su vari streaming, potete sentire.
Anche Enrica con il duo.
C'è Enrica con il duo Savigni, che anche quello ho sentito.
Grazie.
Quello però non l'ho proiettato, non ho feedback per la, quello,
la prossima volta mi
dici. Lo mando a tradimento, vedo se lo mettono in playlist. Mentre trovate comunque varie musiche composte attuale e passata, abbiamo finito il tempo. Che peccato, è stata una bella chiacchierata.
Bellissimo, sì.
Grazie.
Abbiamo inaugurato questa 13ª stagione con voi. E un po' di panico all'inizio perché abbiamo un nuovo mixer, però abbiamo risolto tutto. E non è cascato il nostro pannello.
Bravo Marco.
Marco, grazie anche dell'aiuto. Grazie Enrica di essere venuti entrambi. E... alla
grazie,
prossima
grazie
a voi, e noi ci vediamo alla prossima puntata, non so ancora chi perché devo ancora registrare le puntate, comunque novembre torniamo, ciao a tutti.